Bene, siamo alle prese con la 30ª domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro del Siracide, il capitolo 35. Ci sono due numerazioni, la numerazione della Settante, della Vulgata, e poi la numerazione che normalmente è riportata nelle nostre Bibbie, per cui adesso ci intendiamo, dal versetto 12 al versetto 18. 35.
12, 18. Versetto 12 al
18. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera a Timoteo. Come già nelle domeniche trascorse, capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 8 e poi dal versetto 16 al versetto 18. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 34. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 147, come già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico, naturalmente il Vangelo secondo Luca. Quest'anno è l'anno dedicato al terzo evangelista. E quindi nel capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 14, la pagina che segue immediatamente è quella che leggevamo domenica scorsa per la 29ª settimana del tempo ordinario. A questa pagina ci accosteremo dopo aver dato poco di attenzione al Salmo 147. Noi abbiamo ripreso da una settimana il periodico appuntamento con la Lectio Divina. Già venerdì prossimo dovremo sospendere per la festa di tutti i santi. Poi ci ritroveremo con paziente disponibilità alle scadenze del nostro cammino. Intanto siamo ormai in vista della domenica 30ª, come sappiamo, quando intravediamo l'incontro con il prossimo inverno e comunque la fine dell'anno liturgico. Su tutto splende per la Chiesa la luce intramontabile della parola di Dio, mentre da essa è custodita la ricchezza inesauribile dell'Eucaristia. Così, mentre l'anno va declinando, la Chiesa attende e invoca la venuta del Regno, mentre già nel sospiro dei credenti e nel grido degli uomini, tutta la povertà della condizione umana si rivela epifania di una pienezza definitiva, come il desiderio dell'amore infinito, che non tradisce. Nel frattempo, non cessiamo mai di invocare con fiducia il perdono dei peccati. Rimetti a noi i nostri debiti. E così viene il Regno, colmando i vuoti dei nostri fallimenti e facendo di ogni dolore una vera occasione redentiva. Affidiamoci alla parola di Dio, lasciamoci contestare, lasciamoci educare da essa. Partecipiamo alla grande Eucaristia della Chiesa, lasciamoci consolare. Cresceremo allora nella comunione fraterna, nella gioia di condividere un'unica vocazione alla vita cristiana. Venga dunque il Regno del Padre, ci sia data la tenacia di un amore più forte della morte. Amen. Leggiamo nel libro del Siracide il testo che vi citavo, nel capitolo 35. Leggiamo dal versetto 12, per come leggo nella mia Bibbia, poi vedete che sul bordo della pagina è riportata un'altra numerazione. Dal versetto 12 leggiamo fino al versetto 18. Patrizia, leggi.
12 qua. Perché il Signore è il giudice e non v'è presso di lui preferenza di persone. non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. Le lacrime della vedova non scendono forse sulle sue guance e il suo grido non si alza contro chi gliele fa versare? Chi venera a Dio sarà accolto con benevolenza. La sua preghiera giungerà fino alle nubi. La preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata, non si contenta. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto, rendendo soddisfazione ai giusti e ristabilendo l'equità.
Grazie, questo. E allora leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 9 al versetto 14.
Pia. Disse ancora questa parabola: per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Grazie. Riprendiamo contatto con il Salterio. Leggevamo la settimana scorsa il Salmo 146, il primo salmo del piccolo Hallel, i canti che caratterizzano quotidianamente la preghiera del mattino. Già il Salmo 145, che non fa parte del piccolo Hallel, ma è sempre presente nella preghiera mattutina, e quindi i salmi del piccolo Hallel, i nostri salmi, quelli con cui ci stiamo intrattenendo, già il Salmo 146, ed ora si tratta di proseguire. Sono i canti che accompagnano quel momento decisivo nella giornata, che è segnato dal risveglio. Ogni mattina, come abbiamo già potuto considerare una settimana fa leggendo il Salmo 146, il risveglio nella quotidianità dell'esistenza personale di ciascuno di noi, che poi si inserisce sempre in un intreccio, in un complesso di relazioni interpersonali, di vita domestica, di vita comunitaria. Ma i nostri salmi alludono a più riprese a quel risveglio che serve a interpretare tutto un cammino di ritorno alla luce, ritorno alla pienezza della vita, quel cammino di conversione che nell'esperienza del popolo di Dio ha trovato un suo momento di singolare fecondità, di esemplare fecondità nell'esperienza del ritorno dall'esilio, un vero e proprio risveglio, un vero e proprio ritorno alla luce, una vera e propria restaurazione del rapporto con il mondo. E quello che poi vale per ogni cammino di conversione, d'altronde, come vi facevo notare nella traduzione in greco, sia il Salmo 146 che adesso ancora il Salmo 147, e questo vale anche per il Salmo 148, c'è all'alleluia, sono salmi alleluiatici, è il piccolo Hallel, come ben sappiamo, si aggiungono i nomi di due personaggi, Aggeo e Zaccaria, i due profeti che svolsero il loro ministero nel primissimo periodo dopo il rientro delle prime carovane dai territori della deportazione a Gerusalemme, nel territorio circostante, Aggeo e Zaccaria, nomi che non sono riportati nella nostra Bibbia perché noi abbiamo a che fare con un testo che traduce dall'ebraico, ma ve ne parlava a suo tempo, è sempre interessante per noi constatare come i traduttori in greco hanno conferito a questi salmi il valore di canti hanno interpretato e continuano a interpretare il valore di quel momento storico che fu vissuto come un vero e proprio risveglio in un contesto di estrema precarietà, in un contesto di estremo disagio, come è proprio di chi sta affrontando il mondo dopo un tempo di smarrimento, di stordimento, di assopimento, di sprofondamento in un abisso oscuro, in una notte non è certo da intendere in questo caso come il tempo del riposo, ed ecco il tempo del grande turbamento, del grande travaglio, come fu al tempo dei profeti Aggeo e Zaccaria. Dunque, il nostro Salmo 147, in continuità con il Salmo che leggevamo, e più esattamente con l'ultimo versetto del Salmo 146, ricordate il versetto 10, il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, per ogni generazione. Ecco, così viene il regno, e così viene il Signore, così viene il suo Messia, viene per regnare, il Messia del Signore, viene a Gerusalemme e viene, come il Salmo 146 ci ha illustrato, quando gli uomini cadono in lui, situazione che abbiamo connesso senza difficoltà con l'esperienza di chi esce dal sonno, affronta una nuova tappa nel cammino, si tratta di ristabilire un contatto con il contesto che implica tutto un ridimensionamento per quanto concerne il confronto con la realtà, che non può più essere confusa con i dati evanescenti del tempo notturno, quando si dormiva o si sognava o si subiva l'influsso di tanti incubi. Ed ecco, e coloro che cadono in lui con tutta la loro fatica di vivere, e coloro che così imparano a respirare al ritmo della lode del Signore. Ricordate che proprio così si apriva il Salmo 146, loda il Signore, anima mia. Ecco, quel esercizio della respirazione che nel tempo notturno avviene in maniera automatica, forse con qualche affanno, ma in maniera non riflessa, adesso è arrivato il momento in cui mi rendo conto che sono vivo, che sto respirando, che mi sto guardando attorno, ed ecco, ci sono, vivo, respiro per lodare il Signore. E così è impostato nella sua dinamica primaria il cammino della conversione alla vita, del ritorno alla pienezza delle relazioni, alla pienezza della vocazione alla vita, per la nostra soggettività che il Salmo 146 ci descriveva senza concedere illusioni a chi che sia, come una soggettività zoppa alla maniera di quella che fu la vicenda di Giacobbe, lo zoppo per antonomasia. Ebbene, è beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, leggevamo nel versetto 5 del Salmo 146. La nostra soggettività zoppa è una soggettività che si sta esprimendo come consapevolezza sempre più matura, sempre più attenta, sempre più lucida, nel aprirsi a relazioni che sempre ci rimettono nella condizione di chi è beato, di chi sta imparando a vivere. La beatitudine è appunto un itinerario di apprendistato per quanto riguarda la vocazione alla vita, perché zoppi come siamo, traballanti e pronti a scivolare, a precipitare in qualunque momento, cadiamo in Lui. Ecco. E adesso il nostro Salmo 147. Il Signore regna per sempre, diceva il versetto 10 del Salmo che leggevamo venerdì scorso, il tuo Dio Sion per ogni generazione. Il Salmo che leggiamo questa sera scandisce e illustra i momenti essenziali di quel cammino che il Salmo precedente ha annunciato, il cammino di chi impara zoppicando a trovare in Lui l'aiuto, perché è il Signore che libera, è il Signore che ridona la vista ai ciechi, è il Signore che rialza, è il Signore che ama, è il Signore che protegge, è Lui che regna, viene il regno, niente meno, cadere in Lui. Ci svegliamo per cadere in Lui, dunque per scoprire che con quel poco di fiato che possiamo ancora ospitare i nostri polmoni, comunque siamo chiamati a intraprendere il cammino della vita che ci introduce nella relazione con la presenza che viene per regnare e che fa di questo mondo il contesto in cui si rivela la sua sovranità, si rivela la sua presenza attenta, premurosa, affettuosa. Il Signore regna per sempre. Ed ecco il tuo Dio Sion, Gerusalemme, per ogni generazione. Fatto sta, vedete che adesso il nostro Salmo 147 si sviluppa in tre composizioni di carattere innico, tenendo conto del fatto che Salmo 147 determina la riunificazione dei due percorsi, quelle due numerazioni che in tanti modi sovente ci imbarazzano. Vedete che il Salmo 146 e 147 dell'altra numerazione si fondono nell'unico Salmo, che è il nostro 147. Tre composizioni di carattere innico, con la struttura tipica e inconfondibile dei canti di lode, un invitatorio e quindi una spiegazione dei motivi per cui siamo invitati a lodare, a celebrare, a ringraziare il Signore. Il primo svolgimento innico dal versetto 1 fino al versetto 6, poi vedete di nuovo un invitatorio dal versetto 7, cantate al Signore, e quindi il Salmo prosegue, versetto 12, glorifica il Signore a Gerusalemme, qui l'invito è rivolto a Gerusalemme e agli abitanti di essa e al popolo che fa riferimento a Gerusalemme, loda il tuo Dio, o Sion. I tre svolgimenti innici danno forma a un'unica composizione, ma è vero che si tratta di procedere lungo un itinerario che ci aiuta a penetrare in maniera più consapevole in quell'esperienza della caduta in Lui, come ancora mi esprimevo poco fa, che il Salmo 146 ci ha proposto nella forma di un'esperienza primaria, come è propria di chi, per dirla così in maniera anche un po' grezza, casca dal letto. Ecco, cadere in Lui. Tre tappe di questo itinerario, che è un itinerario interiore, che poi naturalmente si manifesta come progressiva maturazione nel contatto con l'ambiente e nell'intreccio delle relazioni che danno forma alla nostra esistenza umana. Primo svolgimento, dal versetto 1 al versetto 6. L'invitatorio, eccolo qui, lodate il Signore, naturalmente alleluia, alleluia, lodate, alleluia, lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce lodarlo come a Lui conviene. Ecco, qui la dolcezza sperimentata da coloro che affrontano il tempo del risveglio accogliendo questo invito a lodare il Signore, quando ancora si stanno forse appena orizzontando nel mondo, e d'altra parte c'è una nota di soavità, c'è un gusto particolare che anima internamente questo riferimento al Signore nostro Dio come motivazione primaria di quel cammino che ci sta ricollocando al nostro posto nel mondo. È bello cantare al nostro, è dolce lodarlo come a Lui conviene. È un mistero che ci avvolge nel momento in cui ancora vedete le parole non sono molto fluenti, anzi, come constateremo tra qualche momento, è ancora dominante un clima interiore di silenzio. Ma il mistero che ci avvolge ci trasmette un impulso interiore che non siamo in grado di descrivere in maniera molto precisa e ben argomentata, ma una nota interiore di dolcezza. Il gusto di vivere e di vivere nella relazione La realtà che ci circonda è che, trasmette a noi i segnali di un grande mistero. Un grande mistero che comunque, vedete, ci raggiunge proprio là dove noi abbiamo a che fare con l'esperienza, qui il versetto 2 dice: il Signore ricostruisce Gerusalemme e raduna i dispersi di Israele. Dunque la dispersione, accennavo poco prima all'esperienza dell'esilio, la deportazione, la diaspora, lo smarrimento, beh, è abbastanza normale che chi si sveglia avverta un certo disorientamento, ma qui siamo inseriti in un contesto che ci consente di considerare le conseguenze spesso drammatiche di un disorientamento che ha travolto gli equilibri di una vita, e non solo per un giorno, per una notte, ma in ogni caso, vedete, è in questo contesto che è proprio di chi sperimenta, certo, lo smarrimento proprio di chi si guarda attorno come se fosse tutto nuovo per lui e tutto motivo di sorpresa, ma è proprio in questo contesto che affiora, emerge, si impone quella percezione interiore di dolcezza, come diceva il versetto precedente, che accompagna la constatazione di essere in cammino per ritornare a casa. Gerusalemme? Il Signore ricostruisce Gerusalemme e raduna i dispersi di Israele? Gerusalemme, sappiamo bene cosa significa, ritornare a casa e ritrovare la strada di casa. E quella nota di dolcezza che appunto si accompagna con la presa di coscienza della condizione di smarrimento da cui proveniamo e che d'altra parte non ci inghiotte, non ci risucchia dentro a un vortice di disperazione, tutt'altro, veramente ci stiamo svegliando, veramente stiamo ritornando a casa nel senso di ritornare al mondo, ritornare alla relazione con il mondo, che si chiami Gerusalemme o si chiami come proprio di quella collocazione nelle misure di spazio e di tempo che definiscono la nostra particolare vocazione alla vita, che poi è sempre una vocazione comunitaria. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo prosegue, versetto 3, risana i cuori affranti, il soggetto è sempre lui, il Signore, e fascia le loro ferite, egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Notate, colui che parla al cuore, è un'ulteriore esplicitazione di quella dolcezza di cui l'invitatorio ci forniva il segnale, ed ecco colui che parla al cuore, e vedete che tutto avviene in un contesto in cui non ci sono voci che risuonano in maniera risoluta e forse provocatoria, in un contesto di silenzio. La presenza che parla al cuore, e vedete, è come se qui fossimo veramente e aiutati a apprezzare il valore di questo linguaggio interiore, che è il linguaggio del silenzio, per cui il cuore può spalancarsi come specchio della volta celeste. Vedete, così come il Signore è eloquente nel silenzio, in modo tale da scandagliare le profondità del cuore, che proprio nel momento del risveglio non siamo in grado di difendere, di nascondere, di occultare, ed ecco, risana le ferite nella profondità dell'animo. Ebbene, ed è lui stesso che conta il numero delle stelle e chiama ciascuna di esse per nome. Ricordate l'esperienza di Abramo, sotto la volta stellata, il cielo ricamato, la moltitudine delle stelle, nel silenzio profondo della notte, ma nel silenzio che adesso, vedete, è acquisito come il linguaggio di una presenza che scandaglia l'intimo del cuore umano conferisce quella nota di dolcezza che consente a un reduce, non semplicemente da una notte più o meno travagliata, ma un reduce dall'esilio, un reduce dalla deportazione, un reduce dalla dispersione, un reduce dall'esperienza dello smarrimento, di svegliarsi e di affrontare il cammino della vita e di tornare così a casa. E tutto questo, vedete, adesso conclude nel primo svolgimento innico, la breve strofa che segue, che ha una caratteristica più contemplativa, versetti 5 e 6, grande è il Signore, ecco, la grandezza del Signore, grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi. Vedete, colui che sostiene, colui che fa stare in piedi gli umili, colui che mi mette in piedi. Gli umili sono gli anavim, sono i poveri senza voce, i poveri reduci dalla notte profonda, reduci dallo smarrimento, reduci da una condizione di vita espropriata di dignità e di valore. Ed ecco, grande è il Signore, onnipotente. La sua sapienza non ha confini, perché è lui che fa stare in piedi i poveri senza voce e fa di quel silenzio, perché non sono in grado di argomentare, non sono in grado di descrivere, non sono in grado di raccontare, ancora subisco gli effetti di un stordimento pregresso, ma la dolcezza è inconfondibile, e il Signore sostiene gli umili e abbassa fino a terra gli empi, ed è, vedete, proprio questa la prospettiva che adesso appare qui come motivo di conversione per gli empi, perché quando gli empi sono abbassati, vedete, questo linguaggio è il linguaggio della Madonna nel Magnificat, tale e quale, quando gli empi sono abbassati, non si tratta semplicemente di registrare una punizione, se lo sono meritato e finalmente vengono schiacciati a terra, ma questo è l'itinerario che è reso accessibile agli uomini che, in quanto vengono resi poveri, imparano il linguaggio del silenzio, impareranno a assimilare il linguaggio della dolcezza, il linguaggio che rivela la grandezza del Signore che guarisce le ferite profonde, così come immerge la piccola, minuscola esistenza di un essere umano come siamo noi, come sono io, nella immensità di un abbraccio che ha l'ampiezza della volta celeste. Quando gli empi saranno abbassati, allora, ecco, scopriranno come proprio questa riduzione in uno stato di povertà costituisce per loro l'occasione propizia per svegliarsi, intraprendere il viaggio che ha tutte le caratteristiche ormai di una promessa, di un invito che certamente non ci inganna. Stiamo ritornando a casa, stiamo ritrovando il contatto con il mondo nel senso di un avvolgimento di carattere domestico. E a questo riguardo, vedete, adesso il secondo svolgimento innico ci consente di compiere per l'appunto un passo avanti. Quando leggo, versetto 7, cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. Vedete che adesso non abbiamo più a che fare semplicemente con la dolcezza della lode nel silenzio del cuore nell'affidamento a quella presenza che ci convince che la strada da affrontare per stare al mondo è una strada che ci restituisce la possibilità massimamente gratificante di collocarci al modo nel mondo in modo coerente con la vocazione alla vita che ci è stata donata. Adesso vedete che risuona la voce, adesso è un momento in cui la sonorità della lode addirittura si struttura alla maniera di un canto corale, di un canto responsoriale. Quando qui leggo cantate al Signore, enu, dice il testo ebraico, e il verbo usato qui è un verbo che ha una particolare rilevanza in quanto serve a esprimere un canto curato, un canto ritmato, un canto che spesso è equivalente al canto responsoriale come avviene ancora nelle nostre assemblee liturgiche, ma è vero comunque che questa sonorità della lode e del ringraziamento, perché qui si tratta di cantare un canto di grazia, un canto di todà, ringraziamento, intonate sulla cetra, ci sono di mezzo anche gli strumenti musicali, vedete adesso siamo entrati in una fase nuova, è una tappa ulteriore, e c'è di mezzo un complesso di voci, non per niente succede che il risveglio introduca chi sta riemergendo dallo smarrimento notturno in un contesto corale, in un contesto dove risuonano altre voci e voci che vengono armonizzate, anche se vedete qui il nostro Salmo non trascura affatto l'ipotesi che si tratti di voci piuttosto eterogenee, di voci piuttosto squillanti in alcuni casi, stridenti in altri casi, ma è un'armonia, vedete, che non tiene conto delle regole musicali, è un'armonia che è determinata dal fatto che chi si sta svegliando in questa dimensione sta prendendo atto di essere non soltanto orientato per tornare a casa nel mondo, ma di essere veramente ormai a casa. E la varietà delle presenze che si muovono, che parlano, che gridano, che hanno una voce, un loro timbro e anche forse un loro modo di strepitare accanto a lui, questa varietà di presenze dimostra che davvero l'ambiente in cui è introdotto ha le caratteristiche di una casa. Vedete che qui adesso i versetti 8 e 9 dicono così: egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra. Già, qui è una casa che ha per tetto il cielo, niente meno, ma è una casa e piove e dunque è la pioggia benefica per la terra, e tra il cielo e la terra ecco che il cosmo intero è ricomposto nelle misure favorevoli, nelle misure accoglienti di un ambiente domestico che promuove la vita, fa germogliare l'erba sui monti e provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. I piccoli del corvo che strepitano non sono voci tanto melodiose, ma sono voci che esemplificano magnificamente la coralità complessa e imprevedibile che è propria delle molteplici presenze che popolano la scena del mondo. Vedete... qui il Salmo 147 ci aiuta a ritrovarci in un atteggiamento di sincera gratitudine in un contesto che può essere ampio quanto lo spazio cosmico tra il cielo e la terra, un contesto che ha delle dimensioni anche, come normalmente avviene, ben più limitate, ma comunque laddove la varietà, la molteplicità e anche così l'eterogeneità delle presenze, tutto questo sta lì a dimostrare comunque la prerogativa di un ambiente domestico che in sé e per sé è determinante per promuovere la positività della vita. E allora il secondo inno si conclude con i versetti 10 e 11, non fa conto del vigore del cavallo, il soggetto è il Signore, perché non apprezza l'agile corsa dell'uomo. Qui la scena di una manifestazione spettacolare di potenza, di abilità, di intraprendenza, anche forse un accenno proprio a quando si parla di cavalli si parla normalmente di un campo di battaglia dove il cavallo è strumento particolarmente efficace per esercitare con successo il proprio diritto di vittoria, ma lui non apprezza, non si compiace. Meglio tradurre così, come poi nel rigo immediatamente dopo, è sempre lo stesso verbo in ebraico, non si compiace di questa spettacolare dimostrazione di potenza, perché il Signore, lui, si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Ricordate che nella composizione precedente l'inno si concludeva con l'invito a contemplare la grandezza del Signore che si è piegato e che ci rende poveri e insegnarci a gustare la dolcezza del silenzio che parla al cuore. E adesso altro sviluppo di carattere contemplativo: il compiacimento del Signore che dà Vedete, dà proprio il valore di una festa che, come già notavamo, assume addirittura caratteristiche liturgiche, una liturgia che non è adeguata alle forme paludate delle nostre celebrazioni o delle celebrazioni antiche, ma è la liturgia che siamo in grado di apprezzare per come ci rendiamo conto di essere veramente condotti, il cammino della conversione, a dimorare in un contesto domestico che è sintetizzato interiormente in un atto di gratitudine, in un ringraziamento. È la vera liturgia, ma una liturgia che, ripeto, coincide l'inserimento nelle misure del proprio mondo, quello di ciascuno di noi e tutti quanti insieme, motivo di questa partecipazione liturgica in un contesto dove le voci irrompono con tutta la loro originale sonorità, è il compiacimento del Signore, è il Signore che fa Lui la festa, è il Signore che si compiace di chi lo teme, è il Signore che è Lui il vero protagonista, è Lui che dà valore a questa celebrazione liturgica, è colui che vedete, si compiace, qui dice del timore, colui che lo teme, colui che spera nella sua grazia. Ormai siamo inseriti in un contesto in cui la nostra presa di coscienza di essere collocati al nostro posto, a casa nostra nel mondo, ci conferma nella gratitudine per come ci rendiamo conto che davvero è il compiacimento del Signore che fa di questo atto di obbedienza alle concretezze dei dati, all'oggettività del nostro vissuto, obbedienza al mio mondo, al mio tempo, alle mie misure, al mio spazio, alle urgenze che man mano mi interpellano, obbedienza. Il timore del Signore, ed è un'obbedienza che, vedete, non mi toglie il fiato, non mi schiaccia sotto il peso di un'autorità che comanda dall'alto, ma mi coinvolge in una celebrazione liturgica, una vera e propria festa, anche le situazioni più scomode diverse rispetto alle aspettative immediate concorrono sempre e comunque a realizzare una armonia più misteriosa che mai, ma anche più gratificante che mai. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. E adesso vedete, terzo svolgimento, quello che poi nella traduzione in greco e quindi nella Vulgata è il Salmo 147, ma qui per noi è il seguito del Salmo che già ci ha portati fino al versetto 11. Dal versetto 12 leggiamo così: glorifica il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio o Sion. Vedete, adesso siamo a Gerusalemme, si parlava di Gerusalemme fin dal versetto 2, ma si parlava di Gerusalemme già alla fine del Salmo 146. Siamo inseriti nella missione di Gerusalemme, un popolo? Un popolo. Per noi parlare di Gerusalemme significa certamente senza salti abusivi, in nessun modo, ma significa tener conto della missione che ci coinvolge tutti nell'appartenenza al popolo cristiano e dunque nella missione della Chiesa. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. Ecco, vedete, qui siamo arrivati a una tappa ulteriore nella prospettiva del risveglio e nella prospettiva di quel risveglio che è un percorso modulato per cadere in Lui. Perché la nostra conversione alla vita sia strutturata in maniera efficace, sempre più matura, sempre più corrispondente alla nostra vocazione originaria. E quindi adesso il nostro inserimento, vedete, nella missione di Gerusalemme. Lode il tuo Dio, Sion, perché, e vedete qui adesso, noi ci rendiamo conto del fatto che la missione di Gerusalemme, il popolo di Dio, la missione della Chiesa affidata dal Signore ai Suoi discepoli, e noi ci siamo dentro, il nostro vissuto particolare in un contesto di mondo che ha tutti i limiti che conosciamo e d'altra parte è inserito in questa missione che riguarda Gerusalemme in quanto è dotata di una capacità di accoglienza che spalanca Gerusalemme in maniera tale da essere casa per il mondo, per dirlo adesso in maniera un po' come dire, un po' generosa, ma è esattamente così. E vedete, un vissuto, quello di chi si sta svegliando, di chi si sta convertendo qui, entrando dunque nella relazione con il cammino di una vita, secondo il dono, in corrispondenza al dono ricevuto, ed è un vissuto che diviene nell'appartenenza a Gerusalemme un modo per rendersi partecipe il nostro vissuto di quella capacità di accoglienza che fa di Gerusalemme la casa per il mondo. Dico casa per il mondo perché, qui di seguito leggiamo, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, Gerusalemme, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli, egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Vedete che qui il versetto 14 deve essere tradotto così: ha messo pace nei tuoi confini. I confini di Gerusalemme, la cinta delle sue mura, vedete, è la pace. Non è una cinta muraria che chiude Gerusalemme, ma è esattamente il tramite di una capacità di pacificare, di comunicare, di aprire relazioni, è la pace. Leggevo un testo di Cirillo d'Alessandria che dice: i re delle nazioni che abitano le singole regioni hanno i limiti, i confini del loro dominio. La sola vera santa Chiesa cattolica, dice il padre della Chiesa, ha per tutto il mondo questa, lui parla di un potere infinito, potere non nel senso del dominio, potere nel senso che Dio come è scritto, e cita il Salmo 147, il nostro, pone la pace come confine alla Chiesa. La Chiesa ha come confine non un muro difensivo che la rinserra in se stessa, ma ha come confine la pace, come modalità di apertura alla sconfinata partecipazione dell'umanità intera a un'unica storia. E allora, vedete, qui è proprio il nostro risveglio che ci rimette al nostro posto nel contesto di questa missione che apre Gerusalemme all'accoglienza, come una casa per il mondo, vedete, non soltanto allora il cammino per tornare a casa, e il mondo sarà una casa preparata, e non soltanto siamo già a casa, ed ecco i motivi per ringraziare Dio per come siamo inseriti in una festa dove tutte le voci, anche quelle che lì per sembrano più stonate, compongono un'armonia liturgica, e adesso noi stessi siamo parte di quella storia che è rivelazione di Dio per come si è presentato a noi e che ha fatto di Gerusalemme uno spazio di accoglienza universale. Per come la nostra vita, il nostro vissuto, il nostro povero, scarno, misero vissuto, mettetela come vi pare, e d'altra parte partecipe di questa capacità di aprirsi alla maniera di uno spazio che accoglie il mondo. E pace, e ti sazia con fior di frumento. E allora vedete che qui determinante adesso, versetto 15, manda sulla terra la sua parola. È l'ascolto della parola che conferisce a Gerusalemme questa capacità di realizzare una missione che instaura rapporti di pace in tutte le direzioni, perché le mura sono aperte, spalancate, proiettate, in tutti i luoghi e per tutti i tempi. Ed ecco la parola, manda sulla terra la sua parola e il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Vedete, è l'ascolto della parola che scioglie tutte le durezze, è proprio l'ascolto della parola che spalanca quelle mura, è l'ascolto della parola che fa di quelle mura non un recinto difensivo o una minaccia, ma fa di quelle mura un sacramento di pace. È l'ascolto della parola che rimuove i rigori dell'inverno, la freddezza, qualcosa del genere può succedere anche quando in maniera molto banale ci si sveglia al mattino e allora si deve prendere le distanze da quel luogo particolarmente riscaldato che è il letto sotto le coltri, ma banalità comunque, che sono nell'esperienza di tutti per parlare di realtà mistiche di valore trascendente. Ed ecco, è così, manda una sua parola ed ecco si scioglie e fa soffiare il vento e scorrono le acque, i rigori dell'inverno sono rimossi e il gelo si scioglie ed ecco sanno, si conclude qui il terzo svolgimento. Anche in questo caso siamo alle prese con un elemento di carattere contemplativo che chiude il terzo inno e tutto il salmo. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele, così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Vedete, è il magistero del Signore, è il magistero che apre a Gerusalemme gli spazi e fa di Gerusalemme quella casa per il mondo. Qui adesso tutti gli altri popoli che rispetto ai quali si prendono le distanze, ma vedete, nel senso che Gerusalemme assume consapevolezza di essere dotata di una responsabilità nei confronti dei popoli e della storia umana. E quello che riguarda Gerusalemme riguarda, per quanto noi siamo soltanto reduci da alcune ore di sonno, la vita di ciascuno di noi che ritrova il suo valore autentico, in quanto per quanto modesto sia il nostro vissuto, si aprono nel nostro povero cuore umano, laddove stiamo ristabilendo i contatti autentici degli impegni che ci riguardano nella vocazione alla vita, e si aprono gli spazi dell'accoglienza, gli spazi della responsabilità per la vita del mondo, e questo non ci sgomenta, questo non ci schiaccia dentro a constatazione di come era meglio se continuavamo a sognare, ma ecco, Gerusalemme glorifica il Signore e loda il tuo Dio. Ancora una nuova tappa per scoprire come le minuscole possibilità del mio vissuto e quello di ciascuno di noi sono luogo e tempo che mi è donato per ritrovarmi al mio posto, in quella dimora che il Signore ha preparato come sacramento di comunione per tutta la famiglia umana. E allora lasciamo da parte il nostro Salmo 147. E invece, ecco, è arrivato il momento, ristabiliamo il contatto con il brano evangelico che abbiamo letto poco fa e che adesso ritroviamo qui nel capitolo 18 del Vangelo secondo Luca. Ricordate, ne parlavamo la settimana scorsa, quindi do per scontate tante considerazioni che allora abbiamo avuto modo di mettere a fuoco. Ci troviamo inseriti nella cosiddetta catechesi della visione. La visita di Dio che segna l'oggi della storia umana, ed ecco come si entra in relazione con quella visita, come si aderisce a quell'oggi. La catechesi dell'ascolto, catechesi della visione, dal capitolo 9 al capitolo 19, tanto per intenderci. E tutto avviene man mano che Gesù è pellegrino che sale a Gerusalemme. Noi stiamo imparando a scrutare il volto del pellegrino e così a varcare quella soglia che il volto mette a nostra disposizione per penetrare nell'intimo invisibile del segreto del cuore, laddove la parola è ascoltata, la parola di Dio trova riscontro, la visa di Dio è realizzata nella presenza di Gesù, il figlio di cui il padre si compiace, e l'ascolto così come è instaurato nell'intimo del suo cuore. Ecco la parola fatta carne, ecco ecco la visa di Dio, e noi spettatori, attraverso il volto che egli porge a nostra che mette a nostra disposizione, perché impariamo a contemplare e a così raggiungere attraverso la soglia che si illumina per noi l'intimo del cuore, il figlio in ascolto. Soltanto che, vedete, noi siamo in realtà già abbastanza informati circa lo sviluppo della catechesi, e l'Evangelista Luca che ci aiuta a prendere atto di come il viaggio che dovrebbe renderci interlocutori di Gesù pellegrino, in grado di accompagnarlo, e accompagnarlo non solo nel senso empirico della vicenda, ma in quanto spettatori di quello che capita a lui, in quanto porge a noi il suo volto. E in realtà non tutto avviene sotto lo sguardo di Gesù, ma è lui che guarda noi. Ne parlavamo la volta scorsa. La sezione che precede le pagine che stiamo leggendo queste domeniche si apriva nel versetto 25 del capitolo 14, così: siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse, abbiamo notato già a suo tempo che qui è un participio auristo che il nostro evangelista Luca utilizza a più riprese. Si voltò e disse: ecco, se qualcuno vuol venire dietro a me, è lui che guarda. E lui, vedete, che rivolgendo il suo sguardo verso di noi ci conduce a prendere atto di come questo viaggio, che è per noi il viaggio della vita, il viaggio dovrebbe dimostrare come rispondiamo alla nostra vocazione alla vita, quella vocazione alla vita che si realizza nella gratuità dell'amore. Ebbene, questo viaggio è impossibile. Vedete, nel capitolo 10, lo sappiamo bene, lo leggevamo in altre occasioni, ancora in una fase introduttiva di questa ampia catechesi della visione, nel capitolo 10 compare nel versetto 25 un tale che interroga Gesù in questi termini. Questo tale è un dottore della legge, si alzò per metterlo alla prova. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ecco la domanda: che devo fare per ereditare la vita eterna, per entrare nella vita, per rispondere alla vocazione alla vita? Che devo fare per ereditare la vita, ereditare la terra, entrare nella terra, vedete, entrare nel regno, nella vita? Cosa devo fare? Come faccio a portare a compimento questo viaggio? E vedete, questa stessa domanda risuonerà più avanti nel capitolo 18, oltre la pagina che leggiamo questa domenica. Nel capitolo 18, versetto 18, in quel caso è un altro personaggio, un notabile, sempre personalità qualificate, un dottore della legge, adesso un arcon, dice qui il versetto 18 del capitolo 18, che lo interroga dicendo: maestro buono, ma che devo fare per ottenere, è lo stesso verbo in greco, per ereditare la vita eterna, che devo fare? E dal capitolo 10 al capitolo 18, vedete, qui è come una cornice che contiene lo sviluppo di questa catechesi della visione. Il viaggio è cominciato all'insegna di quell'interrogativo, è un viaggio che ancora, arrivati al capitolo 18, non giunge alla meta. Ma questo viaggio è impossibile, Questo viaggio è impossibile. E ricordate che al dottore della legge Gesù risponde: ma tu lo sai, l'amore di Dio è l'amore del prossimo, tu lo sai. Benissimo, sì. E poi gli racconta la parabola del samaritano. Ma la gratuità dell'amore. E adesso vedete quel viaggio che appare progressivamente in maniera sempre più drammatica, in maniera sempre più preoccupante, in maniera sempre più angosciante, come una impraticabile prospettiva. Come si fa? Lui va, lui procede, lui avanza, lui è pellegrino che risponde alla voce, lui è il figlio di cui il padre si compiace, lui sale a Gerusalemme, e noi arranchiamo, e noi ci osserviamo la scena, e poi ci accorgiamo che siamo sotto il suo sguardo illuminati nella evidenza dei nostri ritardi, della nostra insufficienza, della nostra impreparazione, della nostra impossibilità di farcela, a far della nostra vita una risposta nella gratuità dell'amore al dono che abbiamo ricevuto. Eppure, proprio, e la volta scorsa già ne parlavamo, proprio nel capitolo 17, il Vangelo di due domeniche fa, l'episodio dei 10 lebbrosi. Ricordate? Dal versetto 11 al versetto 19, i 10 lebbrosi. Ecco, ne abbiamo già parlato. Adesso, vedete, Gesù dice ai lebbrosi: andate a Gerusalemme, che è una indicazione, come abbiamo già constatato, paradossale, se non propriamente bisognerebbe aggiungere un'indicazione di percorso assurda, perché dei lebbrosi non possono andare a Gerusalemme, là dove è il Tempio, là dove sono i sacerdoti, e Gesù dice: andate. E mentre andavano, furono guariti. Versetto 14. Mentre andavano, furono guariti. Gesù li sollecita, li incoraggia, li spinge, li costringe in certo modo a intraprendere un viaggio impossibile. Ed è il viaggio della guarigione. Già. I 10 lebbrosi. Ecco, sappiamo già. E uno di loro è tornato. Uno di loro è tornato. È ritornato per ringraziare. Leggevamo. Il suo viaggio è diventato il cammino della liberazione, che Gesù chiama fede. La tua fede. Va, alzati, va, prosegui. È la tua fede che fa di questo viaggio impossibile il viaggio della guarigione. Ma vedete, il viaggio della guarigione che nessuno può intraprendere se non fosse vero che è proprio Gesù che sollecita i 10 lebbrosi a mettersi in viaggio, e tutti guariscono nel momento in cui intraprendono il viaggio che oggettivamente è impraticabile per loro. È il viaggio della guarigione. È il cammino della liberazione, che qui nel caso del samaritano, l'unico tra i 10 che ritorna per ringraziare Gesù, viene sintetizzata questa guarigione, questo cammino di liberazione viene sintetizzato come cammino di fede. Questa è la tua fede. Fatto sta, vedete, che Gesù stesso chiede: ma gli altri 9 dove sono? Ecco, ne parlavamo. Perché sono stati guariti tutti e 10? Perché la guarigione è per tutti e 10 che stanno compiendo il viaggio impraticabile, il viaggio impossibile. Guariscono, dice Gesù, e gli altri 9 dove sono? È la domanda che Gesù stesso qui, vedete, rivolge ai suoi interlocutori, rivolge anche a noi. Gli altri 9 dove sono? Perché sono stati guariti tutti e 10, dice Gesù. E allora, vedete, anche loro, gli altri 9, sono alle prese con il viaggio della liberazione. Quello che per il samaritano ritornato, unico tra i 10, è il viaggio della fede. Ma gli altri 9? cosa sta succedendo loro? Come avviene che si convertano in maniera tale da entrare nel regno? Come avviene questo? Come avviene che siano liberati nell'animo, nell'intimo del cuore? Quale fede sarà mai la loro, visto che non tornano per ringraziare, non danno segni di particolare comprensione, consapevolezza, disponibilità? Ma come avviene? E allora qui le due parabole illustrative. Leggevamo la prima delle due parabole domenica scorsa. Due parabole illustrative che servono per l'appunto a favorire per noi che siamo alla scuola della catechesi evangelica, come avviene che questo viaggio compiuto nella impossibilità di procedere, di avanzare, di presentarsi, perché sono dei lebbrosi, è un viaggio di guarigione. Come avviene? Uno se ne è reso conto, è tornato. E gli altri? La prima parabola, quella che leggevamo domenica scorsa, ci ha descritto il viaggio come il tempo del grido. Ricordate, io sto semplicemente richiamando il tempo del grido, quel grido che esprime tutta la protesta nei confronti del male, della complicità con il male, quella vedova che grida, il male nel mondo, il male in tutti i sensi, il male di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine morale, il male di ordine sociale, il male che pervade tutte le strutture della nostra vita civile, l'organizzazione politica, le istituzioni, e il male nel proprio incrostato nelle zone più interiori, nascoste di ogni cuore umano, il male nel mondo. E quella vedova grida. E noi abbiamo appreso che è Dio stesso che ascolta questo grido come preghiera. La parabola non dice che quella vedova così è andata dal parroco per far celebrare una messa, non dice questo, neanche dice che sta dicendo un rosario, non dice questo, dice che grida, che poi è, come abbiamo constatato a suo tempo, il modo per descrivere la scena che coglie in maniera veramente drammatica la condizione di coloro che sono schiavi del faraone in Egitto nel libro dell'Esodo. Grida. Ebbene, vedete, questa preghiera, questo grido ascoltato da Dio è preghiera, in quanto ascoltato da Dio. E questo grido è recepito da lui, da Dio stesso, come modalità di inserimento nel suo disegno di elezione. Gli eletti, leggevamo, non ascolta forse il grido dei suoi eletti, dice la parabola che abbiamo letto, che gridano giorno e notte verso di lui, li farà a lungo aspettare, versetto 7. Dunque il grido come modalità di inserimento nel suo disegno di elezione, quando poi il titolo di eletto è il titolo che viene attribuito nel racconto della passione a Gesù stesso. E quindi quel disegno di elezione per il quale gli uomini sono chiamati a cadere nell'abbraccio della misericordia di Dio, nell'abbraccio del Padre. Questa preghiera continua, questo grido continuo, questo grido necessario, come diceva già il versetto 1 del capitolo 18 e come il nostro evangelista a più riprese ci parla di una necessità che è dimostrazione di come l'intenzione di Dio si realizza nella storia umana, una sua provvidenza, un suo modo di visitare la storia umana che la riconduce al suo progetto originario. Per questo il figlio è inviato nel mondo e la missione di Gesù fino a Gerusalemme e con quello che avverrà, ma vedete, è un modo per cadere nell'abbraccio della misericordia di Dio, la misericordia del Padre. E che cosa sta avvenendo per quei 9 che sono in viaggio e non si sono resi conto? Stanno gridando, e il grido, tant'è vero che poi la parabola si conclude, dice, ma troverà la fede? Forse no, non importa, troverà il grido, il figlio dell'uomo che ritorna, e quel grido è prospettato a noi come il criterio in base al quale possiamo renderci conto che davvero la storia dell'umanità così carica di tribolazioni, di angosce, di contraddizioni e di dolori è una storia che sta gridando ed è esattamente il mistero di Dio che si è rivelato a noi attraverso la missione affidata al figlio come capienza di misericordia che accoglie questo grido e gli conferisce un valore terapeutico, un valore di guarigione, di liberazione, di conversione alla vita. È il cammino della salvezza. Per coloro che non ci hanno pensato, che non lo sanno, stanno gridando. Ma Gesù dice, è così. Ma non basta questo, perché adesso c'è la nostra parabola, vedete? E finalmente arriviamo al punto che ci riguarda. Intanto bisogna considerare, vedete, che quello che abbiamo letto domenica scorsa ci parla di una insofferenza nei confronti del male che tende a coincidere con un'incrollabile insistenza nell'appellarsi al coinvolgimento altrui. La vedova infatti pretende che il giudice intervenga. Non è che la soluzione viene dall'alto con un colpo di bacchetta magica o con qualche miracolo. Il giudice deve intervenire. E il giudice è un giudice disonesto. Dunque, il coinvolgimento altrui, e questo appello al coinvolgimento altrui è riproposto con una insistenza petulante, instancabile, perché questa insistenza fa tutt'uno con la convinzione che ogni ribellione umana, ribellione, cattiveria, ingiustizia, prepotenza, violenza, ogni ribellione umana si deve arrendere dinanzi all'immancabile venuta del mistero di Dio. Salmo 147 diceva qualcosa del genere, ma non torno indietro. E dunque, vedete, quel grido porta in sé senza bisogno di dichiarazioni, senza bisogno di argomentazioni filosofiche, senza bisogno neanche di riscontrare negli avvenimenti i segni di una corrispondenza prossima, immediata, forse anche corrispondenza a lungo termine, ma quel grido è certamente espressione di una incrollabile insistenza nel pretendere il coinvolgimento altrui, la conversione altrui. Questo. E adesso vedete, adesso c'è l'altra parabola. Perché? Perché? Perché adesso c'è una questione che subito bisogna onestamente, e l'Evangelista Luca in questo è veramente onestissimo, bisogna che esplicitiamo senza rinvii, cosa succede se qualcuno non grida? E se qualcuno non grida? Già. Grida, e allora grida, che poi c'è in un modo o nell'altro, non so, non sappiamo dire come arriva la soluzione, no? Per cui quelli gridano e intanto sprofondano nel mare. Grida, sì, non so come avviene, però certamente quello appartiene a Dio, è certamente sfoglio di salvezza, certamente appartiene alla rivelazione della misericordia di Dio. Grida, e se uno non grida, già, ecco qua. E se qualcuno è convinto di essere estraneo alla negatività del male? Già. Perché, vedete, magari c'è qualcuno, magari, forse succede anche frequentemente, che ci sia qualcuno che è persuaso della propria giustizia. Già. Sono quelli che non gridano. Perché sono anche convinti, vedete, e di dover prescindere dal coinvolgimento altrui. E qui la nostra parabola. Possono senz'altro fare a meno della presenza altrui. Anzi, vedete, ormai gli altri vengono da costoro brillantemente annullati, come leggiamo nella parabola che adesso abbiamo sotto gli occhi e che subito rileggeremo insieme, coloro che vengono brillantemente annullati. E questa, vedete, tra l'altro, qui il verbo usato è proprio esattamente il verbo annullare, il caso del fariseo che adesso ritroviamo. Questa tra l'altro è proprio la posizione nella quale si trova Gesù. Lo stesso verbo si usa due volte nel Vangelo secondo Luca, qui annullato alla presenza altrui, cancellato alla presenza altrui, in modo tale da prendere distanza, in modo tale da dimostrare che non c'è nessun interesse per il coinvolgimento altrui, anzi è la propria giustizia, la giustizia del soggetto in questione che diventa diritto di prescindere dal coinvolgimento altrui. Brillantemente annullati. Gesù, nel capitolo 23, versetto 11, è Gesù che è annullato. Sapete, in quell'episodio che leggiamo nella Passione secondo Luca, che ci parla della comparsa di Gesù dinanzi ad Erode a Gerusalemme. Erode lo annulla, Gesù ne esce fuori mortificato, annullato, banalizzato, deriso, schernito. E poi negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 4, versetto 11, questo verbo viene inserito nel Salmo 118, quando diciamo la pietra scartata dai costruttori divenuta testata d'angolo, la pietra annullata dai costruttori divenuta testata d'angolo, dice Luca negli Atti degli Apostoli. Fatto sta, vedete, che bisogna considerare qui che la presenza degli altri non è un mero dato empirico, esterno al vissuto personale dei personaggi qui implicati e di ciascuno di noi, un puro dato empirico che possa essere annullato restando indifferenti. Vedete che la presenza altrui è un dato che riguarda le dinamiche interiori della nostra vocazione alla vita, ed è un dato interiore di cui non si può fare a meno. Vediamo, perché vedete che è in questa direzione che adesso la seconda parabola ci aiuta a contemplare come avviene che quei 9 lebbrosi stanno guarendo. Perché? Due che salgono insieme al Tempio per pregare. È il Tempio, è il luogo della preghiera. Due uomini salirono al Tempio a pregare insieme. È un'unica storia. E il fariseo, il pubblicano, conosciamo, rileggiamo attentamente. Il fariseo sta in piedi, ritto in piedi, e qui participio auristo, dunque un gesto che ha il valore per lui di un programma. Notate, questo significa che ha eliminato lo spazio tra sé e Dio, la distanza tra lui e Dio, ha eliminato, in realtà vedete, sta parlando a se stesso come a Dio. E quando qui leggiamo, stava in piedi, pregava così tra sé, questo tra sé, pros hefton, dice, parlava così a se stesso, non parlava tra sé, parlava così a se stesso, parla a se stesso come a Dio, e così ringrazia, dice, vedete, oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, digiuno e quel che segue. Dunque, vedete, parla a se stesso e ringrazia, qui leggiamo che ringrazia Dio, in realtà è grato a se stesso per quello che lui non è, perché non sono. È grato a se stesso. E allora vedete, l'assoluto di Dio, per questo si sale al Tempio, l'assoluto di Dio, confuso con l'idolo umano, diventa il vanto di negare la presenza altrui. Il vanto. È riuscito a negare la presenza altrui. Se n'è convinto, se n'è persuaso, ne è fiero. Ha negato la presenza altrui, e in realtà è l'assoluto di Dio confuso con l'idolatria dell'umano. E vedete, attenzione, che questa distanza per cui ha cancellato la presenza altrui è funzionale al suo vanto, per cui ringrazia se stesso per quello che lui non è, ma notate bene, e su questo adesso bisogna che ci intendiamo ancora, e proseguendo nella lettura del testo evangelico, non ne può fare a meno, perché questo suo vanto è costruito esattamente su quella negazione della presenza altrui, per cui non può fare a meno di quella presenza per negarla, e per trarne così il motivo di vanto che gli consente di ringraziare Dio, cioè ringraziare se stesso, e di parlarsi all'interno di un circuito che è esasperazione idolatrica, e non può fare a meno di quella negazione. Vedete, intanto afferma se stesso, certo, e intanto informa Dio, in certo modo, e insegna a Dio qualcosa riguardo degli uomini, dice, adesso ti spiego io come vanno le cose nel mondo, no? E qualche volta capita anche a noi, no? Che vogliamo spiegare al Signore come stanno le cose in questo mondo, vedi che gli uomini sono ladri, sono ingiusti, sono adulteri, te lo spiego io, guarda, ascoltami finalmente, perché sennò tu chissà in quali pensieri celestiali ti perdi, ecco, allora te lo spiego io, vedi, come se qui il nostro personaggio volesse consolare Dio. Per questo lui digiuna lunedì e giovedì, sono i giorni del digiuno, lunedì e giovedì, due volte alla settimana digiuna, e poi lui, vedete, paga le decime per tutto quello che acquista. Normalmente la decima si paga su un provento, mentre se uno compra paga, no, la decima deve pagare quello che ha venduto, ma lui paga la decima perché non si sa mai che quello non l'abbia pagata, allora la paga lui al posto suo, e vedete, così ripara le mancanze degli altri, e dice: io digiuno due volte alla settimana, pago le decime di quanto acquisto, non di quanto possiedo, di quello che acquisto. E in ogni caso, vedete, non può fare a meno degli altri per negarli e per trarne il motivo di vanto, che adesso vedete per lui è esattamente titolo di prestigio da porre alla presenza di Dio. Quella presenza altrui fa parte del suo mondo, del suo vissuto, è dentro di lui. Lui la nega, e negandola in realtà, vedete, continua a dimostrare che non ne può fare a meno. Non ne può fare a meno. E adesso qui c'è il pubblicano di mezzo, versetto 13. Fermatosi a distanza, dice, qui è un participio perfetto, stos, è una condizione permanente quella in cui si trova il pubblicano, a distanza. E questo avverbio usato qui, makrozen, è molto istruttivo per noi, perché serve a mettere in evidenza che tra lui e Dio c'è uno spazio di mezzo, e c'è uno spazio di mezzo nel quale ci sono sempre gli altri. C'è uno spazio di mezzo. Fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ecco, tutto qua. C'è uno spazio in cui ci sono sempre gli altri, e tra l'altro vedete che accennavo a questo avverbio makrozen, a distanza. Vedete, questo verbo avverbio è usato due volte nel racconto della passione, proprio per quanto riguarda la relazione con Gesù. Nel capitolo 22, versetto 54, veniamo a sapere che Gesù ormai è stato arrestato e Pietro lo seguiva da lontano, lo seguiva a distanza, makrozen. E più avanti, nel capitolo 23, dopo che ormai Gesù è morto sulla croce, nel versetto 49 leggiamo che tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano. E così le donne che l'avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti da lontano. E anzi, nel versetto precedente, 48, leggiamo che anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Questo è il gesto del pubblicano, percuotendosi il petto, la stessa espressione.
Capitolo 17.
Questo è il capitolo 23, versetti 48 e 49. E, vedete, in quello spazio si inserisce, stando qui al racconto evangelico, si inserisce sempre quell'altro che è Gesù, che è proprio Gesù. Il pubblicano, vedete, è in quella posizione per cui tra lui e Dio ci sono sempre gli altri, e guarda caso proprio quello è lo spazio in cui si inserisce la presenza di Gesù. C'è sempre qualcun altro che io vorrei scartare, perché diviene il motivo del mio rammarico o della mia vergogna. Il fatto è che, per quanto voglia prendere le distanze dagli altri per cancellarne la presenza, li ritrovo sempre dentro di me. Vedete, come ritrovo dentro di me quel fariseo, perché vorrei allontanare il fariseo. vorrei dimostrare che io non sono il fariseo, quello che io non sono. Ed è esattamente l'atteggiamento farisaico. Ed è esattamente quel modo di prendere le distanze che vuole cancellare la presenza altrui, proprio perché è dentro di me. E in quel tentativo di cancellare la presenza altrui io dimostro come non posso farne a meno. E d'altra parte non posso fare a meno di quel fariseo per rendermi conto di quello che mi succede, di come vanno le cose nell'animo mio, nel mio vissuto, nel mio modo di stare al mondo. È quel fariseo che è dentro di me. E vedete, è così che gli altri divengono il tramite del mio incontro con la presenza che mi apre il viaggio della vita, che è il viaggio della liberazione, come per i 9 lebbrosi che sono in cammino chissà dove. C'è una presenza che mi apre la strada e ci sono gli altri. E vedete, dove ci sono gli altri? C'è sempre Gesù di mezzo. C'è sempre Gesù scartato e annullato, lui scartato e annullato, così com'è. Ed è per questo che la presenza degli altri sconfessa sempre l'idolatria di me stesso e mi avvolge in un percorso di vita che realizza la mia guarigione. Come avviene che i 9 lebbrosi, se ci fosse anche qualcuno che non grida, e ci sarà qualcuno che non grida, e forse capita anche a noi, che ancora non gridiamo abbastanza, come la vedova, o come quei tali che sono schiavi in Egitto, quei tali che crepano nel Mediterraneo, e forse vantiamo la nostra posizione di estraneità rispetto alla presenza altrui, e in questo modo di vantarci in realtà noi stiamo attestando come la presenza altrui è dentro di noi, è parte di noi, è il fariseo, è quell'altro che io non sono in grado di rimuovere. Ed ecco, in ogni tentativo di rimuovere quella presenza, guarda, ci spiega il nostro evangelista Luca, che si inserisce sconosciuto, mortificato, disprezzato, insultato, si inserisce quell'altro che è proprio Gesù. E vi dicevo, è proprio per questo che la presenza degli altri sconfessa sempre l'idolatria di me stesso e mi avvolge, vi dicevo, in un percorso di vita che realizza la mia guarigione. Come avviene che quei tali guariscono? Gridano? E quando non gridano? E vedete come ci sono gli altri. Gli altri come presenze da escludere, gli altri come presenze che man mano che vengono escluse appaiono sempre più intimamente radicate nel mio vissuto come parte di me. Quel fariseo che io vorrei scartare sono io. E quel pubblicano di cui non posso fare a meno è già Gesù che avanza e che si introduce nella storia di tutti gli uomini, dei 9 lebbrosi. Ed è così che l'incancellabile presenza altrui apre per noi la strada della conversione alla vita. Ed è questa incancellabile presenza altrui che ci costringe inevitabilmente a affrontare quei passaggi nel nostro cammino che conducono all'incontro con l'altro sconosciuto e dimenticato, trascurato e banalizzato per come vanno le cose, ma quell'altro che è esattamente il Signore, il Maestro, il Medico della mia vita. Quanto dura questo cammino e il tempo della guarigione? Non possiamo stabilire delle scadenze precise, rigorose, coordinate all'interno di un programma ben schematizzato, niente di tutto questo, ma quello che è certo è che quella strada dei nove che non sono tornati per ringraziare, che forse ancora non stanno gridando, è comunque la strada nel corso della quale la presenza degli altri esercita per loro il valore determinante di una terapia che li chiama e che li conduce alla guarigione. E allora ci fermiamo.